Ben trovati a tutti, spiriti erranti. Quello che state ascoltando è Epoca, il podcast, e questo episodio, purtroppo, inizia con delle scuse. A causa di un problema tecnico, la registrazione dei primi episodi di questa campagna è andata perduta. Non abbiamo potuto fare nulla per recuperare i file, ma vi lasciamo una breve introduzione, in modo che possiate seguire il resto della storia. Blades in the Dark è un gioco di ladri e spie che nella oscura città di Duskfall tentano di ottenere denaro e potere attraverso dei pericolosi colpi. I personaggi rappresentano ognuno un tipo di criminale diverso in base a come si preferisce giocare e compiere le proprie attività di malaffare. Il gioco si divide in tre fasi. Gioco libero, dove i personaggi agiscono e interpretano liberamente, come in un gioco di ruolo classico. Il colpo, un momento action dove i protagonisti si gettano nell'azione e rischiano la pelle per i loro loschi obiettivi. E infine, il downtime, una fase che rappresenta le settimane tra un colpo e l'altro, dove i personaggi si leccano le ferite, recuperano lo stress e curano i loro affari personali. Il gioco si basa sul lancio di un pool di D6, con 6 si ha successo e con 4-5 un successo con una complicazione. Il gioco prevede anche degli indicatori come posizione ed efficacia per aiutare a determinare meglio il tiro, ma ci sentirete usarli poco e adottare un approccio più alla Apocalypse World, da cui del resto questo gioco trae molto ispirazione. Parte importante da menzionare è la gestione dello stress, una valuta di gioco che permette ai personaggi di fare dei flashback ed essere sempre sul pezzo durante il colpo. Dato che la parte di preparazione del piano nei dettagli non viene narrata, questo permette ai giocatori di avere sempre uno strumento in più per essere protagonisti competenti anche davanti a una situazione imprevista. Duskfall è una oscura cittadina industriale in un mondo in cui il sole ha iniziato a spegnersi molti secoli fa. Il carburante dell'economia cittadina è il sangue elettroplasmatico distillato dai leviatani, creature marine cacciate nel mare d'inchiostro. All'interno della città ci sono diverse bande che lottano per il potere come piante per la luce in una stanza buia. Tra queste, i Corvi, una vecchia gang con un nuovo leader, noti per organizzare bische clandestine e racket di estorsione. L'Alveare, una gilda di avidi mercanti, dediti ovviamente anche al contrabbando. La Chiesa, i ministri del divino si adoperano per la salvezza della tua anima, che tu lo voglia o meno. L'Inquisizione, un braccio armato della Chiesa deciso a sterminare qualunque afflato di stregoneria. I Portuali, Duskfall è una città di mare e i lavoratori del porto sono una forza da non dimenticare negli equilibri di potere. Le giubbe blu, la guardia cittadina, corrotti, violenti e crudeli. Il collettivo, una nuova associazione, chiedono diritti per i lavoratori delle raffinerie di sangue elettroplasmatico. Vi accorgerete che quello che abbiamo giocato è un setting leggermente diverso da quello del manuale originale, ma sapete, a noi piace rimettere sempre un po' le mani sulle ambientazioni che utilizziamo. Come avrete capito, il vero protagonista di Blades non sono strettamente i personaggi, ma piuttosto la banda che questi compongono. La nostra banda si chiama Le Anguille e i suoi membri sono Craig Freeman, interpretato da Marcello, un uomo dallo sguardo truce e il volto segnato da cicatrici. Gli hanno valso il soprannome de Il Bello. I suoi genitori facevano parte di una banda criminale, ma per motivi che lui non conosce sono fuggiti da Duskfall ed in città sono rimasti solamente lui e sua nonna Taminda, l'inquietante proprietaria della villa in cui si trova il covo delle anguille. Edward, detto il professore, interpretato da Ricca. Un giovane dottore, abiti eleganti, la barba fatta di fresco e sul naso adunco un paio di occhiali dalla montatura flessibile. Fino a qualche anno fa era un riconosciuto professore dell'università, ma si è perso nei suoi folli progetti, sperperando i suoi soldi e non presentandosi più a lezione, fino a perdere completamente la cattedra. Regina Ashentron, interpretata da Fra, un'attrice decaduta che vive di rendita. Sono anni che nessuno la vede più in teatro, nonostante ciò, però, riesce sempre a farsi invitare agli eventi cittadini più importanti. Durante i colpi, lei si fa chiamare M'lady. Tilda Co, interpretata da Dario, una giovane donna bassa con il volto terribilmente ustionato da uno schizzo d'acido. Se questo non bastasse per affibbiarle il nomignolo de Il Mostro, ha anche una strana mutazione alla spina dorsale che le dona una sorta di piccola coda. Esperta tanato esteta, ha perso il lavoro dopo aver farneticato di aver parlato con i morti. Edward legge la Eco di Duskfall ogni mattina per tenere rimedito di tutti gli avvenimenti della città. Tra questi, il sangue elettroplasmatico scarseggia e ha subito una tremenda impennata nel prezzo. Una nave di appestati dalla peste della paura è giunta in porto e chiede aiuti. I viveri e altri beni di prima necessità vengono fatti arrivare tramite una corda. In città fa molto parlare di sé la mostra de I quadri velati di Iwa Swistark. Tuttavia è Zennon, il fixer della banda, che trova loro il primo lavoro. Sua sorella Amarin è scomparsa da qualche giorno e lui non sa più dove cercarla. Chiede alle anguille di indagare sulla situazione. La banda si dirige nel quartiere povero di Charter Hollow. Tilda ed Ed scoprono che la ragazza sembrerebbe essersene andata di sua volontà e con il suo migliore profumo. Craig si fa strada nella zona degli operai e riesce a farsi raccontare che anche altre giovani donne sono svanite in circostanze simili. Scopre anche che tutte le ragazze scomparse hanno in comune un certo aspetto. Forti, castane e giovani, ne conta 7 in tutto. È proprio nella casa di una di queste ragazze che rinvengono un appunto su un foglietto di carta, un appuntamento ad un magazzino di Silkshore. Studiano i dintorni del magazzino abbandonato, situato sul molo, scoprendo che viene presidiato dalle guardie dei corvi e che una carrozza nera ha fatto diversi viaggi fin lì, portando le ragazze. Regina e Craig si infiltrano furtivamente dall'entrata del molo, mentre Tilda ed Edward approfittano della botola sul tetto. Riescono a disattivare un complesso sistema di sicurezza che avrebbe però potuto far saltare in aria tutto. La scena che li attende al primo piano non è ciò che si aspettavano. Vi è uno studio d'arte, un atelier ricco, elegante e pronto all'uso, ma non vi sono né attrezzatura né colori, tranne alcune tele. Tilda avverte una forte presenza spiritica, sensazioni di modesto piacere e velata gioia a provenire da tutto intorno dove le ragazze venivano fatte posare. Trova anche uno strano pennello con delle setole in capelli umani. Non hanno scoperto ancora dove si trova Marin, ma sanno che adesso devono indagare su Iwa Swistark e la sua mostra de I quadri velati. Regina scopre che la mostra si tiene sul battello chiamato La balena d'alabastro. La banda decide perciò di intrufolarsi durante una delle serate della mostra per prendere alcuni di questi quadri. Regina entra come una degli ospiti del battello, mentre invece Tilda ed Edward si nascondono in una cassa di frutta esotica. Una volta all'interno il piano è semplice, Ed si occupa del diversivo per la fuga, mentre Tilda e Regina entrano nella galleria. Tilda sente i sussurri degli spiriti nei quadri, dipinti di donne nude, bellissime, tanto ben fatte da sembrare vive. Tutti i quadri hanno un velo nero appoggiato sopra che ne maschera leggermente le fattezze. Nel momento stesso in cui Tilda toglie uno di questi veli, capisce il motivo di tale copertura. Regina, guardando direttamente la tela, si innamora terribilmente del quadro e non desidera altro che tenerlo per sé. Tilda riesce a prendere altre 2 tele e insieme fuggono dalla mostra con il diversivo di Ed che esplode alle loro spalle. Una volta tornati nel covo delle anguille, recuperano le forze, mentre Regina si chiude nella propria stanza con il quadro. Tilda riesce a entrare in contatto con Amarin, che si conferma essere all'interno di una delle tele, catturata e imprigionata nel momento stesso in cui si trovava a posare per Iwa Swistark. La ragazza non sa di essere confinata in un breve frammento di tempo e non sa dir loro niente di più, tranne un nome. Catrin.